Benvenuti a tutti e un saluto anche a coloro che ci seguono da casa. Allora, alcuni di voi ricorderanno che l'ultima volta che ho predicato da questo pulpito ho preso un esempio dal libro dei Giudici per mostrare come anche noi cristiani, anche noi credenti del nuovo patto, possiamo cadere in errori nei quali è caduto il popolo di Israele. In particolare parlavo del circolo vizioso che può venirsi a creare tra il peccato, la punizione, il pentimento, la liberazione da parte di Dio e poi una volta che il popolo di Israele era liberato, dopo un po' ritornava nel peccato. Va bene, allora la predicazione di oggi non c'entra nulla con questo, ma mi sono ricollegato a questo perché, metti pure la prima diapositiva, Timothy. Al termine di quella predicazione, un fratello è venuto da me e mi ha fatto una domanda secca, dicendo: ma Israele è ancora il popolo di Dio? Perché lui aveva parlato con dei testimoni di Geova che gli avevano detto: siamo noi la nuova Israele. E purtroppo questa è la posizione anche della Chiesa Cattolica. Questo prende nome di teologia della sostituzione, cioè il fatto che la Chiesa abbia preso il posto di Israele. E quindi ho pensato che fosse giunto il momento di fare uno studio su questo argomento per confutare questa teologia della sostituzione. Oltre a tutto, stiamo studiando al giovedì la lettera ai Romani, la quale è il principale mezzo per smontare la teologia della sostituzione. Cosa afferma la teologia della sostituzione? Afferma che la Chiesa cristiana ha preso il posto di Israele etnico in modo completo e permanente nel piano di Dio per l'umanità. In parole povere, la Chiesa ha sostituito Israele. Una gran parte dei cristiani interessata all'Israele biblico nel passato e forse all'Israele biblico nel futuro, ma è disinteressata e abbastanza ignorante sull'Israele storico del presente, il quale fa parte anch'esso dell'Israele biblico, ma per molti è come se non esistesse. Anche questa è una triste eredità della teologia della sostituzione che ha forgiato ed impregnato di pregiudizio la Chiesa cattolica prima e quella riformata ed evangelica poi. La teologia della sostituzione si divide fondamentalmente in tre tipi: quella strutturale, quella dell'adempimento e quella della sostituzione di tipo retributivo. In realtà i secondi due tipi sono sfumature del primo e quindi mi soffermerò molto di più sul primo tipo e meno sugli altri due. La prima dice: l'Israele etnico non esiste più, è stato disperso nella diaspora e quindi la Chiesa ha sostituito Israele. Ci sono dei motivi storici molto validi e concreti per questa teologia. Nel 70 d.C. noi sappiamo che il Tempio fu distrutto dai Romani, gli ebrei furono dispersi e allora la Chiesa, che leggendo le scritture ebraiche continuava a sentir parlare di Israele, e Israele non esisteva più in quel momento, ha cominciato a rielaborare le scritture facendo questa teologia. Allora, la repressione dei Romani contro il tentativo di rivolta degli ebrei portò alla prima guerra giudaica dal 66 al 70 d.C., che si concluse con la distruzione del Tempio e lo sterminio di circa 1 milione di ebrei a Gerusalemme. Questo fatto cambiò radicalmente la storia della Chiesa, che era nata prevalentemente giudaica, ma che dal 70 d.C. in poi abbandona Gerusalemme come centro di propulsione per spostarsi progressivamente verso la capitale dell'impero, cioè verso Roma. In In seguito ci fu l'ultima rivolta degli ebrei dal 132 al 135 d.C., capeggiata da Simone Bar Kokhba, che fu schiacciata dall'imperatore Adriano. E questo fallimento di questa rivolta ridusse ulteriormente l'influenza dei giudei nella Chiesa, perché i romani proibirono agli ebrei di vivere a Gerusalemme. In queste condizioni la Chiesa, rimasta a Gerusalemme, era composta principalmente, esclusivamente, anzi, da persone di origine pagana. In questo contesto prende piede nella Chiesa una netta contrapposizione tra l'anima ebrea e quella pagana. Conseguenze pratiche: proibizione per gli abitanti, per gli ebrei di abitare a Gerusalemme, che fu ribattezzata Elia Capitolina, cioè dedicata a Giove, dio del sole. Secondo, i nomi sono molto importanti e i romani lo sapevano bene. Con il cambiamento dei nomi volevano cancellare l'identità del popolo ebraico. Così Israele fu ribattezzato Palestina da Filistia, la terra degli acerrimi nemici degli ebrei, i Filistei. Anche oggi in arabo Palestina si dice Filistin. Devo dire che mi piange il cuore quando vedo, per esempio, nelle cartine delle nostre Bibbie, delle cartine in cui si parla della Palestina ai tempi di Gesù. Gesù non è nato in Palestina, Gesù è nato a Betlemme. Betlemme, Bethlehem, che vuol dire la casa del pane in ebraico, era la città di Davide in Giuda, Luca 2:4. Oggi alcuni palestinesi arrivano persino a dire, per ringraziarsi i cristiani nella loro ignoranza, che Gesù è stato il primo martire palestinese ucciso dagli ebrei. Gesù non ha esercitato il suo ministero in Palestina, ma bensì in Giudea, Samaria e Galilea. Palestina non è un termine biblico se non in senso dispregiativo, terra dei Filistei, ed è diventato un termine geografico internazionalmente riconosciuto soltanto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando fu istituito il protettorato britannico della Palestina, che comprendeva l'attuale Israele, la Giordania e una buona parte dell'Iraq. E questo è durato fino al 1948, quando la Gran Bretagna, lasciando il protettorato, diede la possibilità a Israele di formare il proprio Stato. I padri della Chiesa nei primi 4 secoli fecero diversi passi per costruire l'impianto di questa teologia della sostituzione. Ora, io non ho un giudizio molto severo su di loro, perché effettivamente mi rendo conto che avevano la Bibbia in mano, si parlava di Israele, ma Israele non c'era, non esisteva più. E quindi hanno dovuto arrampicarsi sugli specchi, distorcendo però le scritture, e questo è una loro colpa, per cercare di sostituire in qualche modo Israele. Allora, nel 115, Ignazio di Antiochia istiga i suoi lettori cristiani ad opporsi ad ogni cosa giudaica. Nel 150, Giustino Martire, nella sua opera Dialogo con Trifone, un giudeo, tende a cristianizzare tutto l'Antico Testamento, definendo la Chiesa la vera razza israelitica, cioè in pratica dove si leggeva Israele bisognava intendere la Chiesa, che in certi brani è assolutamente impossibile, perché l'Antico Testamento è la storia del popolo di Israele, quindi l'uscita dall'Egitto, la conquista della terra di Canaan. Pensare che la Chiesa possa essere sostituita da Israele è veramente, come dicevo prima, un arrampicarsi sugli specchi. Ireneo, vescovo di Lione, 178-195 d.C., afferma che le promesse fatte ad Israele sono per la Chiesa, basandosi su una interpretazione allegorica delle promesse fatte da Dio ad Israele. Per esempio, Geremia 23, versetti da 5 a 8, che dice: «Perciò ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha portato fuori e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi». Allora Ireneo applicò questa profezia a tutti quei pagani che si convertono da Dio nel tempo del nuovo patto, ma di queste persone non si può certo dire che Dio li ha portati fuori dall'Egitto, per poi essere stati cacciati dal proprio paese ed essere stati riportati, come sta accadendo ancora ai giorni d'oggi, dai paesi dove il popolo era stato scacciato nella terra che era stata promessa. Quindi spiritualizzare tutte le predizioni del ritorno di Israele nella terra promessa è un compito veramente arduo, però lo hanno fatto. Tertulliano, 160-225 d.C., fu il primo teologo a scrivere in latino. Sulla base dell'interpretazione allegorica di Genesi 25-23, Esaù servo di Giacobbe, interpreta il popolo ebraico come il fratello maggiore che deve necessariamente servire il fratello minore, cioè la Chiesa. Quindi se Israele ha ancora un ruolo da svolgere nella storia, lo ha come servo della Chiesa. Nota bene, ricordo che Giacobbe fu il capostipite delle 12 tribù di Israele, nome che Dio stesso diede a Giacobbe, cambiandogli il nome. L'interpretazione allegorica permette ai teologi della sostituzione di invertire i ruoli e far diventare Giacobbe Israele servo al posto di Esaù. Quindi l'interpretazione allegorica è sempre molto pericolosa. Noi crediamo in una interpretazione letterale della Bibbia, cioè quello che può essere, ci sono delle parti che sono allegoriche e quindi queste vanno interpretate, ma quando la Bibbia si può intendere letteralmente, va intesa letteralmente. Questo vale per esempio per i 7 giorni della creazione e per tante altre cose. Avendo assorbito questa nefasta teologia di allegorizzare la Bibbia, anche oggi la Chiesa Cattolica riesce a dire di tutto, perché invece dei 7 giorni della creazione possono essere 7 ere, possono essere milioni di anni. Invece noi crediamo che se Dio dice 7 giorni sono 7 giorni e se Dio dice 1000 anni sono 1000 anni. Origene di Alessandria d'Egitto dice che ogni riferimento nazionale e fisico era soltanto un simbolo di realtà spirituali, mentre ogni credente, a partire da quelli nominati in Genesi, faceva parte della Chiesa, di cui Israele era soltanto un tipo. Quindi va oltre l'idea che la Chiesa abbia preso il posto di Israele. Qui è quasi come se l'Israele etnico non fosse mai esistito. I credenti, Abramo, era un padre della Chiesa, ed è in parte vero dal punto di vista spirituale, però è impossibile spiritualizzare tutto. Nei secoli successivi le cose peggiorarono ancora, se possibile, ed è possibile, ed è successo, col concilio di Nicea, Costantino, allora, vietava ai cristiani di celebrare la Pasqua insieme ai giudei. Costantino, che prima impose il cristianesimo come religione ufficiale dell'impero, voleva affermare che noi cristiani non siamo come loro. Ma che senso ha dire che la Pasqua deve essere celebrata diversamente dalla Pasqua ebraica? Se Gesù ha celebrato la Pasqua ebraica offrendo se stesso come agnello sacrificale, se Gesù ha detto ai suoi discepoli prima dell'ultima cena: desidero grandemente mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, se tutto l'impianto del sacrificio dell'Antico Testamento viene portato su Gesù. Che senso ha dire no, la Pasqua ebraica ha una data, la Pasqua cristiana ha un'altra data? L'unico senso che ha è per dire noi ci vogliamo distinguere da loro. Poi nel IV secolo Agostino, Sant'Agostino per intenderci, Agostino di Ippona, scrive un trattato contro i giudei. E quindi, come dicevo, le cose sono peggiorate ancora. Nei primi 4 secoli la Chiesa ha stabilito una identità antigiudaica, basata sul vuoto storico lasciato dall'Israele etnico, certamente, e su una interpretazione allegorica, non letterale, delle scritture ebraiche. Le conseguenze di questa teologia sono drammatiche. Antisemitismo, disprezzo per Israele, che può arrivare alla persecuzione, perché non ci dimentichiamo che i nazisti, quindi molti secoli dopo, qui parliamo del 400, ma quindi nel 1900, i nazisti hanno messo in pratica le istruzioni precise di Lutero, bruciando le sinagoghe, bruciando i loro libri e mettendo a morte gli ebrei, considerando di fare Bibbia in mano, Bibbia scritta in tedesco grazie al Gutenberg che aveva inventato la stampa, e credendo di fare una cosa gradita a Dio. E questa è anche una conseguenza della teologia della sostituzione. Dal punto di vista della ecclesiologia, la conseguenza fu che la Chiesa ripropone un nuovo impianto sacerdotale, perché se nella Bibbia leggiamo che ci sono i sacerdoti che sono preposti a fare da tramite fra Dio e l'uomo, allora da qualche parte questo impianto deve continuare a esistere. E abbiamo, anche nella Chiesa Cattolica, abbiamo i sacerdoti che sono gli unici che possono amministrare i sacramenti, cioè fare da mediatori fra Dio e l'uomo. Ma noi sappiamo bene che nel Nuovo Testamento, nella lettera a Timoteo, Paolo dice c'è un unico mediatore fra Dio e l'uomo che è Cristo Gesù. Quindi noi credenti del Nuovo Patto, ognuno di noi è sacerdote nel senso che abbiamo l'accesso diretto a Dio. Noi possiamo parlare direttamente con Dio, non dobbiamo andare a confessare i nostri peccati e diciamo esercitare tutti gli altri sacramenti cosiddetti, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Poi il terzo punto è l'escatologia, cioè le cose degli ultimi tempi, la negazione del millennio. Noi siamo già nel millennio, il millennio è già è allegorico e così via, perché è chiaro che se si nega il destino di Israele, dove nel libro di Apocalisse si dice che quando Gesù ritornerà regnerà per 1000 anni da Gerusalemme per adempiere le profezie che dicono che egli è il re dei giudei, alla sua prima venuta non si è presentato come re dei giudei, i giudei lo hanno rifiutato, e grazie a Dio che lo hanno rifiutato, perché in questo modo la grazia ha potuto espandersi a tutti i gentili, lo vedremo dopo nella lettera ai Romani. Ma nel millennio egli tornerà per adempiere a questa profezia. Allora, la teologia dell'adempimento invece, come dicevo, è una sfumatura della teologia strutturale della sostituzione. Cioè, gli esponenti di questa teologia credono che il ruolo di Israele nel piano di Dio sia terminato con il primo avvento del Messia. Ciò, ripeto, mi collego a quello che ho detto prima dal punto di vista escatologico: se Israele ha terminato il suo mandato, diciamo così, è chiaro che non c'è spazio per il ritorno di Gesù per gli aspetti profetici che noi conosciamo. Mentre la teologia della sostituzione di tipo retributivo dice Israele è stato rigettato e giudicato da Dio a motivo della sua disubbidienza. Questa conclusione trascura le molte dichiarazioni divine, di cui faccio solo due esempi. Geremia 31, 37, così parla il Signore, se i cieli sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. E poi in Isaia 61,9, la loro razza sarà conosciuta fra le nazioni, la loro discendenza fra i popoli, tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta del Signore. Poi la fedeltà, questo per quanto riguarda l'antico patto, ma la fedeltà di Dio verso Israele è confermata anche nel nuovo patto. Romani 11,1, dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No di certo, perché anch'io sono israelita della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Questo è Paolo che parla. La lettera ai Romani è stata spesso male interpretata. Dice in Romani 11,18, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Chiunque dica la Chiesa ha sostituito Israele, si sta vantando contro la radice nella quale la Chiesa è stata innestata. David Pozon, autore del libro Le chiavi della Bibbia, scrive che il suo insegnante di teologia alla Università di Canterbury non insegnava i capitoli da 9 a 11 perché non c'entravano nulla con la lettera. E questo sicuramente è l'interpretazione comune a molti teologi della sostituzione. Allora, vediamo brevemente, perché abbiamo già studiato alcune parti della lettera ai Romani, siamo al capitolo 4, quindi vediamo il contesto storico, ripetiamo alcune cose. L'imperatore Claudio aveva cacciato 40.000 giudei da Roma nel 54 d.C., ma il suo successore Nerone li richiamò perché erano commercianti e Roma non poteva rinunciare al beneficio economico di questi commerci. Al loro ritorno, gli ebrei trovarono per forza di cose una chiesa che era diventata esclusivamente gentile. I gentili avevano sostituito gli ebrei e si erano perciò insuperbiti. I problemi che esamina Paolo nella lettera sono la licenziosità dei gentili, noi siamo salvati per grazia, quindi possiamo peccare, e il legalismo degli ebrei, siamo salvati per le opere della legge. Cioè, esamina questi due estremismi e fa una disamina della salvezza per grazia in tutte le sue sfumature. Nei capitoli da 1 a 8 affronta il problema del peccato e della salvezza per grazia. I capitoli da 9 a 11 affrontano più specificatamente il tema della reiezione di Israele e del futuro di Israele, ma tutta la lettera va letta alla luce di questo fatto. Questa visione così chiara è stata per secoli offuscata a causa della teologia della sostituzione. Allora, i primi 8 capitoli, abbiamo detto, il problema del peccato, capitolo 1, Dio non fa parzialità e di fronte a lui non c'è né ebreo né gentile, benché per 3 volte ripeta al giudeo prima e poi al greco, e ribadisca il privilegio del giudeo perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro, capitolo 3, versetti 1 e 2, e questi li abbiamo già studiati al giovedì. Poi al capitolo 2 vediamo l'inescusabilità di chiunque, perché anche senza legge la coscienza condanna, l'inutilità della circoncisione di fronte al peccato, la salvezza è per grazia, non per le opere della legge. Al capitolo 7, al quale non siamo ancora arrivati, ma che è un capitolo fondamentale, Paolo dice che la legge del peccato regna nelle nostre membra e non riusciamo ad adempiere a ciò che riteniamo giusto. 7, versetti 21 e 23. E si conclude nel versetto 24 con un grido di disperazione che dice: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Poi, dopo aver esultato nel versetto 8:1, non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, dopo aver detto più volte che non c'è più né giudeo né greco, apre una lunga parentesi sui suoi connazionali, capitoli da 9 a 11. E questi tre capitoli non sono avulsi dal resto della lettera, il cui argomento principale è la salvezza per grazia. Nel capitolo 9 dice che per amor loro egli sarebbe perfino disposto ad essere anatema, separato da Cristo, cioè rinuncerebbe alla salvezza per salvare il suo popolo, ma ciò non gioverebbe a nulla perché la salvezza non dipende dagli sforzi umani, ma dall'elezione di Dio. La fedeltà di Dio nel rapporto con Israele ci incoraggia a essere certi della nostra salvezza. Dio nella storia si è rivelato fedele nei confronti di Israele e così è fedele verso di noi che crediamo in Cristo. In Romani 11:28 dice: quanto all'Evangelo, essi, giudei, sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. E così è fedele come Dio afferma di essere fedele nei confronti di Israele, perché i doni di Dio sono senza pentimento, cioè non ci può essere revoca dei doni di Dio, della grazia. Anche per noi questo aiuta a renderci conto della certezza della nostra salvezza. In Romani 8:9 dice: né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. La fedeltà di Dio nei confronti di Israele rafforza la certezza della salvezza per la fede che abbiamo nel Cristo risorto. Ora, quale sarà il futuro di Israele? Israele è la radice santa che porta la Chiesa. Versetto 18, capitolo 11, versetto 18: non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Ed essi, e anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Cioè dice, alcuni di loro sono stati troncati, i rami, parlando dei giudei, ma Dio è potente da innestarli di nuovo. E poi al versetto 25-26, che è il versetto chiave, perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'empietà da Giacobbe. Dio è paziente e misericordioso e sta aspettando la pienezza dei gentili. Cosa significa? Significa che Dio, nella sua preconoscenza, sa esattamente quanti saranno quelli che accetteranno il suo dono di amore, e cioè che si convertiranno, e sta aspettando che questo numero sia completo. Tuttavia Paolo, per opera dello Spirito Santo, profetizza che ciò avverrà a tutto il popolo di Israele, o meglio a quello che ne rimarrà. Quando succederà e come? Questo non posso dilungarmi su questo argomento perché ci porterebbe via ancora molto tempo, ma il profeta Zaccaria, ai capitoli 12 e 14, dice esattamente cosa succederà. Quando Israele sarà nella distretta, e vediamo che i tempi sono sempre, stanno prefigurando uno scenario di questo genere in cui tutto il mondo, tutte le nazioni saliranno contro Gerusalemme, quando Israele sarà nella distretta, guarderà il popolo di Israele a colui che hanno trafitto. Allora il Signore degli eserciti si farà avanti nella battaglia, in quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi di fronte a Gerusalemme. Ecco che in questo momento si compirà la salvezza di Israele. Quando succederà questo? Sappiamo che i discepoli fecero a Gesù questa domanda ed egli rispose: neanche il figlio, ed è anche al figlio, non sta a voi sapere queste cose, e neanche al figlio, ma solo al padre. Però ha dato degli indizi. Quindi, detto, guerre, rumori di guerre, pestilenze, carestie, terremoti in vari luoghi. E quindi noi guardiamo il telegiornale e pensiamo che il momento si sta avvicinando, che il ritorno di Cristo è vicino. Allora, quali saranno le conseguenze di questa salvezza? Romani 11, 11 fino a 15. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero? Cioè, il rifiuto di Cristo è stato visto come un inciampo. Così non sia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza? Quello che dicevo prima, se Israele avesse accettato Gesù come re dei giudei, lo avesse proclamato re e non lo avessero crocifisso, la salvezza non avrebbe potuto arrivare a tutto il resto del mondo. E quindi la loro caduta è la ricchezza del mondo, la loro diminuzione la ricchezza dei gentili. Allora, quando sarà restaurato Israele, quanto più, dice Paolo, se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo, quanto più lo sarà la loro pienezza, cioè il loro reintegro. Infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dai morti? La salvezza di Israele costituirà una nuova epoca di evangelizzazione che succederà durante il millennio. E dice il profeta Geremia: avverrà che, come foste una maledizione fra le nazioni, o casa di Giuda e casa di Israele, così quando vi salverò sarete una benedizione. Così dice l'Eterno degli eserciti. In quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ricordiamoci che quando succederà questo, al termine della grande tribolazione, Israele nella distretta, chiamerà colui che hanno trafitto, cioè Gesù, Israele verrà salvato, la Chiesa non c'è. La Chiesa non c'è in questo momento, perché la Chiesa verrà rapita prima o a metà della grande tribolazione, ma in questo momento la Chiesa non c'è. Quindi l'evangelizzazione, chi la porta avanti? Sarà Israele, e allora 10 persone andranno a cercare un ebreo per dire: abbiamo udito che Dio è con voi. Quindi vita dai morti, nuova evangelizzazione. Infine, ricordiamoci che Dio si è costituito un popolo, non è che lo ha scelto, abbiamo detto più volte, ha preso Abramo da Ur dei Caldei e lo ha mandato nella terra che gli ha assegnato, e si è costituito dalla famiglia di Abramo, si è costituito un popolo. E tutto questo quindi ha un progetto da parte di Dio. E il progetto è, come dice Isaia 49, tu sei il mio servo, Israele. Per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Oggi questi passi profetici sembrano così lontani dalla realtà delle cronache, Oggi in tutto il mondo si maledice Israele nel nome di quell'antisemitismo che affonda le sue radici in un passato lontano. Ma noi crediamo nelle promesse di Dio per noi e per Israele. Così ci rallegriamo perché sappiamo che in Israele fioriscono le comunità messianiche, crescono, si sviluppano ad un tasso di crescita che ricorda forse i primi tempi della Chiesa. E prendiamo questo come un segno da parte del Signore. Noi sappiamo che il Signore ha mandato Giovanni Battista per annunciare l'avvento di Gesù, per preparare la via della prima venuta. E così pensiamo anche che ha mandato questi fratelli nostri, perché fino a 100 anni fa non si parlava di ebrei cristiani o ebrei messianici. Gli ebrei erano ebrei e i cristiani erano cristiani. Ma oggi abbiamo in Israele decine di migliaia, probabilmente, e sono aumentati così tanto che è difficile farne il censimento. Decine di migliaia di ebrei che hanno accettato Gesù come il Messia e quindi si definiscono ebrei messianici. E ci piace pensare proprio che loro svolgano la funzione che Giovanni Battista svolse per la prima venuta, cioè preparano la seconda venuta, predicano il Messia, Yeshua, il Messia di Nazareth. E questi ebrei messianici sono il residuo, che sono la primizia, che sono i germogli del fico, che indicano che l'estate è vicina. Sempre facendo riferimento al discorso profetico di Gesù in Matteo 24. E noi possiamo dire insieme a loro: vieni, principe di pace. Oggi che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e ci guardi dal ricadere in vecchi errori che potevano avere un loro motivo nei primi secoli della Chiesa, ma da quando Dio ha riportato il suo popolo nella terra non ci sono più dubbi. Dio sta operando per portare a compimento il suo piano. Amen.